Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI, qualità e convenienza, tutto l'anno. Sabato, orario continuato.
Palla in tribuna, in studio, Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, ben trovati con questa puntata speciale di Palla in Tribuna. Perché speciale? Perché il Parma scenderà in campo al lunedì e non nel weekend. Il Parma che dovrà giocare contro il Bologna, e sicuramente questo sarà il test più interessante di questo avvio, per capire davvero come Liverani sta modellando la squadra. Bologna che insomma sta vivendo una situazione molto simile al Parma, è stata battuta la formazione di Sinisa Mihajlovic per 2-0 dal Milan, stessa situazione, partita in quel caso decisa da Zlatan Ibrahimovic, che sapete adesso invece è fermo per la positività al Covid-19. Il Parma decisamente battuto, surclassato dal Napoli, quando il Napoli ha inserito in campo, meglio Gennaro Gattuso ha inserito in campo Osimhen. Cercheremo di capire in questa puntata tanti argomenti, come potrebbe giocare il Parma lunedì, perché qualcuno fa capire che ci potrebbero essere dei cambiamenti molto interessanti. Vi proporremo anche una bozza di formazione e poi parleremo chiaramente di mercato. Un nome c'è di già, è quello di Lautaro Valenti, questo campione giovanissimo argentino che è già in arrivo a Parma, visite mediche effettuate in Sud America, nelle prossime ore dovrebbe essere in città. Mentre, attenzione, la novità delle ultimi minuti è che per quanto riguarda l'attaccante del Losanna Zekiri, ebbene la situazione sembra essersi purtroppo fermata, perché il bomber della formazione elvetica sembra essere mai, più che mai vicino ad un club inglese, quindi sfuma questa trattativa. Ma l'avete visto tutti il Twitter di Mr. Krause che firma dei contratti? Beh, nelle prossime ore di contratti il Parma ne firmeranno un po'. Vi daremo anche altri nomi con altri contributi. Ma prima di tutto il tema iniziale è decisamente quello di capire come il Parma giocherà contro il Bologna, o meglio quali potrebbero essere i cambi scelti da Liverani, se continuerà a giocare con i due corazzieri davanti. È ancora presto perché ci sono tanti allenamenti, ma cerchiamo di capire come la vede. Adesso siamo a venerdì, si deve giocare ovviamente lunedì, ma insomma qualche dettaglio sicuramente lo avrà. E con noi Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio Sandro.
Buon pomeriggio a te Giuseppe e ai tuoi ascoltatori.
Allora, è ancora presto, ci sono tanti allenamenti, c'è da capire chi potrà giocare, anche se insomma sembrano ormai scontati i forfè di Gervinho, Gagliolo e Pezzella. Tu che Parma ti aspetti da Liverani?
Beh, mi aspetto ancora un Parma simile a quello che abbiamo visto al debutto, ovvero un 4-3-1-2. Sarà interessante vedere chi giocherà a sinistra, perché a questo punto oltre a Pezzella manca anche Gagliolo, quindi il terzino sinistro potrebbe farlo Darmian, se non sarà già andato a Milano destinazione Inter, e il terzino destro potrebbe farlo Laurini. Quindi per il resto prevedo l'ingresso di Kurtic a centrocampo, sarà un centrocampo più muscoloso, sarà interessante vedere anche chi tra Hernani e Brugman si piazzerà davanti alla difesa, e soprattutto credo che sarà interessante vedere chi farà coppia con Inglese, se sarà ancora Cornelius oppure se sarà Caramò, come penso.
Allora, SMS e WhatsApp al 333-9200-170, ti leggo subito uno sull'argomento che hai trattato, ce lo scrive Angelo: basta davanti quei due pali della luce, se non mettono accanto a Inglese o a Cornelius uno che fa un po' di movimento, non riusciremo mai ad andare in area di rigore, ci va subito giù di vanga questo nostro amico.
Secondo me, al di là della...
Al di là dei metodi, dei modi.
Dei modi, l'obiezione è corretta, però bisogna anche capire i movimenti di Kučka, che spesso è diventato il terzo attaccante centrale, e se tu proponi non due, ma addirittura tre attaccanti di peso, comincia a diventare complicata la fase offensiva, e quindi secondo me bisognerà variare un po' i movimenti di Kučka, che è bravissimo ad inserirsi ma non deve stare troppo addosso alle due punte, e questo potrebbe essere proprio alleggerito da un uomo in movimento, che sia Caramò, che sia che ne so, Siligardi piuttosto che Sprocate, insomma un altro, una seconda punta un po' più mobile, un po' più corsaiola, che possa aiutare. Diciamo che Caramò dà una soluzione offensiva forse più vicina a Inglese, se giocasse Siligardi potrebbe essere lui anche a sostituirsi a Kučka nel ruolo di rifinitore, quindi sarà interessante vedere le scelte che farà Liverani. Io anticipo forse un altro tema: non sono d'accordo, l'ho già detto un paio di volte, sul fatto di dare queste prime tre partite, che arrivano sì in pieno calciomercato, come partite tra virgolette di prova, perché tre punti ne fanno 9, e sarebbe già un quarto di salvezza. Quindi...
Per Bacco è vero, il calcolo spesso non si fa mai così.
E quindi non diciamo che il vero Parma si vedrà dopo la ripresa del campionato, ovvero a mercato terminato. Il vero Parma è quello che è sceso in campo già domenica scorsa, quello che scenderà in campo lunedì, e quello che scenderà in campo il 4 in casa contro il Verona. Quindi sono 9 punti importanti, 3 li abbiamo già persi contro il Napoli, nettamente più forte. Adesso ci sono 2 partite sulle quali si può certamente discutere.
A te non piace mai parlare di numeri, tu parli di gioco molto spesso, insomma, quando ci siamo sentiti qui su Palla in Tribuna, però c'è un tema, quello di capire come il modulo di Livirani si può sviluppare quest'anno, 4-3-1-2, 4-3-2-1. Ieri a Calcio e Calcio era ospite Alberto Monguidi, responsabile di comunicazione della Lega di Serie B, che ha seguito Liverani ovviamente l'anno scorso per lavoro, e ci dice: attenzione, perché Liverani ha giocato molto spesso con un 4-3-3, poi alla fine sì, dicevano un 4-3-2-1, ma era in realtà un modulo, insomma, vecchio stampo d'Aversa, anche se ovviamente con propositi e con movimenti diversi. Sentiamo Monguidi, poi ti chiedo quale opzione secondo te potrebbe essere quella che ci abitueremo a vedere con Liverani.
Allora, il 4-3-3 per Liverani è una cosa non nuova, perché si parla del 4-3-2-1, ma è un 4-3-3 l'anno scorso, perché Saponara e Falco giocavano con la Padula, ma giocavano molto larghi e quasi sull'asse di la Padula, perciò, anzi, delle cose che Lecce... Delle cose che a Lecce imputano a Liverani, e poi molte volte stava vincendo delle partite e lui si ostinava col 4-3-3, addirittura aumentava la pressione, perché questa c'ha una logica, comunque sia, se tu aumenti la pressione è ovvio che comunque sia, e tieni lontano dall'area, ci mancherebbe altro. Qualche volta è andata bene, qualche volta è andata male, però il 4-3-3 non è banale, non è una cosa nuova, era una cosa nuova in Serie B, non penso che l'abbia mai fatta, mentre in Serie A l'ha fatto più di una volta.
In Serie A l'ha fatto più di una volta. Tu, Sandro, al di là dei numeri, che dici?
Sì, così come è vero quello che ha detto Alberto, è assolutamente giusto. Io, per esempio, il 4-3-1-2 lo chiamo 4-4-2 con il centrocampo a rombo, perché una volta, quando ero giovane io e si parlava di calcio, andava così. I numeri, come hai detto tu, hanno un valore relativo, sono più i movimenti dei giocatori che fanno questa differenza, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Il Parma ha giocato, se vogliamo continuare a dare dei numeri, col 4-3-1-2, che noi chiamavamo 4-3-3, spesso con Kulusevski dietro le due punte, e forse dal punto di vista spettacolare sono state anche le partite migliori, il Parma di D'Aversa, dico. E, perché Kulusevski aveva una rapidità di esecuzione, una possibilità di andare al tiro e anche la possibilità dell'ultimo passaggio che in pochi hanno. Tant'è che purtroppo non è che gioca in una squadretta, e che adesso giochi in una squadretta. Però detto questo, va detto che sono i movimenti, come diceva il nostro ascoltatore prima, se tu hai due giocatori là davanti che fanno fatica, forse anche in condizioni fisiche non ancora ottimali, e non fai un pressing subito alto con questo sistema di gioco, si va poco lontano. Quindi bisognerà cercare di adattare soprattutto il sistema di gioco alla condizione dei giocatori e anche all'avversario.
Tema Kučka, tema che divide i tifosi. Ieri, con la sfida col Napoli, Gazzetta di Parma credo giustamente abbia dato il titolo di migliore in campo a Kučka, perché si è speso tantissimo, ha dato il massimo in un ruolo, dicono metà dei tifosi, che non è suo e non sarà assolutamente suo. A capo, tra virgolette, di questo partito c'è Luca Ampolini, sempre ieri a Calcio e Calcio. Senti cosa ha detto come su Kučka, accompagnato anche da Carlo Chiesa. Poi ti chiedo te un parere sullo slovacco.
Un giocatore che non vorrei vedere lì da solo è Kučka. Cioè Kučka io non lo vorrei vedere lì, perché Kučka, come ho detto all'inizio della trasmissione, secondo me lui è uno che di rifinire non è capace, ma non perché, cioè, perché non è fa parte delle sue corde. Cioè lui è uno che si butta dentro, il corpo a corpo è quello che ama fare, non rifinire. Magari uno come Siligardi al suo fianco, che invece sa rifinire, potrebbe essere più adeguato.
E però, poi c'è un altro aspetto di Kučka, Luca, che se parte sulla linea di centrocampo recupera molti più palloni.
Ah, certo.
Così viene regolarmente saltato dal fraseggio dei difensori.
Anche, sì, non avete ragione, non facciamoci così confondere dal fatto che sia stato il migliore in campo col Napoli, sì. Perché in realtà poi abbiamo capito quali sono i limiti in quella posizione del campo, anche se lui ha dato il tutto, ha dato proprio tutto e di più per cercare di essere...
Lui ha una qualità non indifferente, che andare a prendere il costruttore di gioco avversario sicuramente, col suo fisico gli crea problemi quando cominci dal basso l'avversario, però in fase di possesso.
Palla in tribuna.
Allora, Karel Kučka, Sandro.
Beh, diciamo che sono stati detti i pro e i contro di questo utilizzo di Kučka, ovvero... di positivo c'è, cioè che lui si butta dentro e che certamente fa un muro importante nel momento delle ripartenze avversarie. Io aggiungerei a questi due temi anche il fatto che può essere un centravanti aggiunto importante, sia dal punto di vista di stazza che di conclusione. L'unica vera bella conclusione della partita contro il Napoli l'ha fatta proprio lui, con un tiro appena sotto la traversa. E effettivamente non è quello forse che detta l'ultimo passaggio. Io immagino che nella testa di Liverani l'ultimo passaggio debba arrivare dai terzini larghi o dalle stesse punte, però siamo al discorso di prima: se ci sono già due punte pesanti piuttosto ferme e un terzo supporto, diciamo così, in attacco di un certo peso, diventa un po' complicato fare il gioco, soprattutto al giorno d'oggi, e soprattutto se giochi contro il Napoli, che invece è dotato di difensori forti fisicamente e di attaccanti velocissimi. Perché un altro discorso che bisogna fare è quello della protezione della difesa. La protezione della difesa, il nuovo arrivo, credo, quello che tu hai citato all'inizio, è un difensore molto veloce, alto, forte fisicamente, quindi una caratteristica che manca un po' al Parma in tutti i ruoli, e bisogna un po' adattare con i giocatori che hai. Adesso per esempio io con Kurtic mi aspetto un centrocampo più coperto, che protegga ancora di più la difesa. Certamente se tu hai Kurtic e Kučka mediani, la difesa viene ben protetta, bisogna trovare le soluzioni sull'asse centrale.
E staremo a vedere. Sandro, non ti ho fatto parlare di mercato, meglio.
No, che meglio, dice? Non mi piace.
Anche perché davvero no, può capitare quanti... sinceramente di tutto in questi ultimi giorni, ma credo, sì, non solo a parte.
Abbiamo scritto e detto, quanti nomi abbiamo scritto e detto per tutte le squadre. Se vuoi ti dico 10 nomi, magari uno ci prendo.
È sempre il gioco, è sempre quello lì, sparare tante, poi prima o poi puoi vantarti di averne beccato uno. Grazie a Sandro Pivoli della Gazzetta di Parma di essere stato con noi. Grazie a Sandro, ovviamente primo collegamento, ovviamente perché insomma ne avremo degli altri. Facciamo una cosa, ci fermiamo per un po' di musica, poi vi facciamo sentire l'ipotesi di formazione. Ieri l'abbiamo formulata, o meglio, l'ha formulata Francesca Mercadanti, poi la sentiremo. Musica. Qualche messaggio, sms, whatsapp al 333 920 0170. Se mette Cucco dietro le punte, un autolesionista, se non è un trequartista giochi in un altro modo. Qualche altro messaggio: Bologna giocheremo con il 4-3-2-1 con Siligardi e Caramo dietro Inglese. Grazie Claudio per il tuo bozzo di formazione, insomma sei quasi sulla nostra lunghezza d'onda. Adesso vi farò sentire Francesca
Mercadanti. Liverani comunque durerà 7-8 partite e poi verrà esonerato, tranquilli, non ha la squadra giusta, un buco nell'acqua. Tranquilli mica tanto, Stefano, grazie per il messaggio, ma insomma non c'è da stare tranquilli se esoneriamo Liverani tra 7-8 partite. D'Aversa deve tutto a Kulusevski e Gervinho, in quanto a schemi d'attacco ne aveva pochi, mentre sapeva organizzare la difesa. Unica sua cosa positiva, Lorenzo, sempre quello di Siligardi, ci scrive lunedì, usiamo Siligardi, scriveva nel messaggio prima che ho letto adesso questi messaggi. Ma no, facciamo una cosa, sentiamo la formazione che ieri a Calcio e Calcio ha detto Francesca Mercadanti, segnatevela perché insomma c'è qualche indicazione molto interessante, chissà, potrebbe essere la formazione titolare.
Sepe, Laurini, Jacoponi, Alves, Darmian, Brugman, Hernani, Grassi, Siligardi, Inglese, Caramo.
Siligardi, Inglese, Caramo, che poi sarebbero Siligardi, Caramo e Inglese. Oppure Francesca ci ha dato un messaggio in più, che Liverani giocherà con il 4-3-3. Staremo a vedere, ora ci faremo per la pubblicità, poi torniamo in diretta con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Il 14 settembre torniamo tutti a scuola con la didattica in presenza e non solo aule virtuali. Insieme rispettiamo le norme di sicurezza e diamo forma a una scuola più aperta che mai. Riparte la scuola che vogliamo. Per saperne di più sulle regole di sicurezza, vai su www.torniamoascuolaer.it. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Vellutini presenta le nuove collezioni in pelle, montoni e in maglieria cashmere. Da Vellutini scopri anche i bonus acquisto. Bonus maglie cashmere, 20 euro di sconto su tutta la nuova maglieria. Bonus capi in pelle, 50 euro di sconto su tutti i nuovi modelli. Bonus montoni, 100 euro di sconto su tutta la nuova collezione. Bonus validi fino al 31 dicembre 2020. Vellutini ti aspetta in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12, laterale via La Spezia. Aperto anche domenica. Per informazioni WhatsApp 338 35 75 545.
Un professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa. A settembre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.800 euro con leasing Renault anziché da 11.050 euro IVA esclusa, in caso di permuta o rottamazione. TAN 3,99, TAG 8,62, salvo approvazione fin Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria. Con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
DM Arredamenti a Pilastrello, Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
14:34 per chi ci sta ascoltando in diretta, oppure vi ricordo sempre il podcast radioparma.it per ascoltarci, sms whatsapp al 333-9200-170. Leggiamo qualche messaggio, poi avremo un collegamento con Bologna per capire qualcosa di più di come vive questa stagione la formazione di Sinisa Mihajlovic. Continuate a scrivere, vi siete davvero divisi sul tema Kučka, trequartista o meno. Far giocare da trequartista Cuco è davvero sbagliato, è un giocatore che dà molto di più in mezzo al campo. Se dobbiamo giocare con questo modulo, Liverani deve assolutamente chiedere un nuovo trequartista. A proposito di mercato, il Bologna ha acquistato il suo primo giocatore britannico della storia, si tratta del difensore Aaron Ikey, spero si pronunci così, mi aiuterà poi il nostro prossimo ospite. Arriva a titolo definitivo dell'Heart of Midlothian, è un cursore di fascia ambidestro. Si rafforza anche il Bologna, ma che Bologna vedremo lunedì in campo al Dall'Ara, lo chiediamo a Marcello Giordano, Resto del Carlino e Radio Bologna 1909. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ben ritrovato. Allora, che Bologna vedremo? Come il Parma ancora un cantiere aperto oppure insomma c'è già qualcosa di più delineato rispetto alla formazione di Liverani?
Beh, insomma, cantiere aperto no, nel senso che oggi è stato presentato De Silvestri e per l'occasione ha parlato il DS Riccardo Bigon, ricordando che insomma, salvo colpi last minute che al momento non sono in programma, il Bologna cercherà di prendere una punta che ormai più o meno dichiarata, che si chiama Vladislav Supriaga dalla Dinamo Kiev, che il 29 giocherà l'ultimo turno preliminare di Champions contro il Ghent, ha vinto l'andata, e in caso contrario rimarrà Santander. Insomma, il Bologna più o meno è questo, anzi non più o meno, è questo. Potrà variare per una pedina e quindi su per giù è anche lo stesso di un anno fa, con qualche variante studiata in casa, nel senso che Bologna ha il problema dei gol subiti, subisce gol da 34-35 gare consecutive, per cui Mihajlovic sta studiando Tomiyasu da centrale, che è il ruolo in cui il giapponese è impiegato anche in nazionale. È arrivato De Silvestri come nuovo terzino destro, i punti interrogativi per la partita col Parma sono pressoché due. Dijks è stato squalificato per il doppio cartellino giallo rimediato con il Milan e quindi si cerca un terzino sinistro, possibile la chance a uno tra Mbaye e Denswil, con questo Aiti fresco d'arrivo che in teoria è arrivato proprio per fare il vice Dice, che è il terzo incomodo, però insomma è veramente fresco di arrivo, e quindi si sta cercando di capire se effettivamente possa avere una chance per essere schierato o meno. Dopodiché l'altro dubbio, l'altro punto interrogativo è Medel. Da ieri è tornato a allenarsi con la squadra perché aveva saltato San Siro sì per squalifica, ma aveva anche una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della gamba destra. Ieri e oggi si è allenato in parte con i compagni e quindi Mihajlovic sta cercando di capire se il cileno riesca ad avere benzina sufficiente per un posto. E qua con interrogativo in mediana o da centrale, perché anche qui col Bologna che in estate cercava un difensore centrale che poi non è arrivato per questioni di bilancio e di conti, ha provato più volte Medel anche da difensore centrale, dicendo che effettivamente è un ruolo che può ricoprire. Considerato com'è il Parma, mi viene da pensare che è più facile che possa avere posto in mediana magari a marcare Kučka sulla tre quarti, lasciando magari due giocatori più strutturati come Tomiyasu e Danilo Bani dietro.
C'è un ascoltatore da casa che ci scrive, perché stavo perdendo il messaggio, ci dice
Ma come fa il Bologna a puntare ancora una volta su Palacio? Devono proprio tenerlo sotto ghiaccio per tutta la settimana. È un bel messaggio, ce lo scrive Mattia.
Ma in realtà Palacio ovviamente sì, sono tutti consapevoli che in teoria ogni anno parte per essere il dodicesimo uomo, quello dell'ultima mezz'ora.
E poi
portargli via al posto non è così facile, però è anche vero che a gennaio dell'anno scorso è arrivato per 13 milioni più 6 di bonus Barrow e in teoria era arrivato con l'intento di lavorarci per trasformarlo punta centrale e non da esterno. Poi c'è stato il lockdown e non si è potuto fare, si è ricominciato a giocare a ritmi di una partita ogni 2-3 giorni e quindi la squadra fondamentalmente non si è potuta allenare, non solo il Bologna, tutte quelle della Serie A, le squadre non si allenavano ma fondamentalmente giocavano e riposavano, e quindi il progetto ricomincia, nel senso che quest'anno a Bologna ci si aspetta di vedere, e non è escluso che succeda anche lunedì sera, Barro punta centrale, anche perché comunque sia sull'esterno c'è anche Sansone.
Obiettivi, l'asticella quest'anno del Bologna, dove punta?
Quella dell'anno scorso, la società dopo la salvezza miracolosa con Sinisa e la grande rincorsa dei primi 6 mesi della gestione Mihajlovic, l'anno scorso aveva alzato il tiro, ha fatto una stagione al riparo da ogni rischio, per alcune domeniche è stata lì a 4-5 punti dalla zona Europa, ma è ovviamente ancora distante. Quest'estate la società ha fatto capire che causa crisi Covid, che per il proprietario del Bologna saputo è moltiplicata per 2, perché oltre a essere proprietario del Bologna è proprietario di un club nell'MLS che sono i Montreal Impact, e quindi niente spese folli, la squadra fondamentalmente è questa, ha tanti giovani, perché comunque sia a 12 under 23 in rosa, e quindi l'obiettivo non può che essere la valorizzazione di questi ragazzi, con la consapevolezza che i margini di crescita del Bologna dipendono dallo sviluppo di questi giovani calciatori. Ma insomma, credo che l'obiettivo del Bologna sia fare una stagione, la speranza è il più possibile divertente, valorizzando, magari ritrovando Orsolini che si è un po' perso per strada, valorizzando i vari Dominguez, Skovolsen, continuando a valorizzare Barro, Tomiyasu che è un altro 98 arrivato l'anno scorso che insomma alla prima stagione ha fatto molto bene, quindi direi che l'obiettivo è soprattutto questo.
E staremo a vedere. Grazie a Marcello Giordano di essere stato con noi e di averci fatto il quadro della situazione in casa Bologna. Poi chiaramente credo che sarà un cammino comune quello di Parma e Bologna in una certa fetta della classifica. Grazie davvero a Marcello Giordano.
Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie anche a te Marcello, perché insomma in questo momento si cominciano a delineare anche le formazioni. Il Bologna, lo ripeto, ha avuto nella prima uscita della stagione un cammino simile a quello del Parma, c'è pensato Ibrahimovic e in parte Donnarumma a far incassare i rossoneri i 3 punti rispetto alla formazione felsinea. Formazione felsinea che insomma alla guida Sinisa Mihajlovic, che a inizio settimana abbiamo ascoltato perché ha cominciato già un po' a borbottare sugli arbitri. Fra poco, dopo un po' di musica, vi faremo sentire un'altra battuta molto interessante sulla questione spettatori o meno. Musica.
Pena, e a gusto ma sincera, anche se non serve a niente. chiamarti sulle note di un iPhone. Fisso la parete, tanto non ti chiamerò neanche stasera. Non vale la pena, è agosto ma si gela. Anche se non serve a niente, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì. Stanotte solamente, sottovoce dirti sì, sottovoce dirti sì, mi sfiori appena. Sei un brivido sulla mia schiena.
Mirando hacia la pared, pensando en llamarte. Contestas, me enredas, no quieres saber nada, tú me restas.
A veces pienso que si después me digo no, no te puedo llamar aunque quiera de ti.
Prima di te, ero sola, ero mia. Era tutto più facile, ora in questa follia. Ho imparato a danzare zingara e la notte per cercarsi. Sei un ciclone in cerca dei miei passi.
E 46 minuti in diretta sempre su Radio Parma, qui palla in tribuna. Allora, dicevamo di Siniša Mihajlović, che ha cominciato insomma un po' a lamentarsi sull'arbitraggio dopo l'espulsione di un suo giocatore nella sfida con il Milan. Qui borbotta sugli spettatori. Sapete che lunedì allo stadio dell'Ara ci potranno essere 1000 spettatori. La nuova ordinanza di Bonaccini ha nuovamente concesso l'apertura degli stadi, anche se in prospettiva con il Verona al Tardini si potrà andare ad ottenere 1000 spettatori per ogni settore dello stadio. Ora il discorso, il gioco sarà capire cosa viene considerato settore, se il Parma potrà usufruire di due curve, due tribune, oppure se la tribuna, visto che la tribuna del Tardini, la tribuna centrale, è divisa in vari settori, si potrà anche spezzare questo discorso. Allora probabilmente la capienza potrebbe salire addirittura a 6.000-8.000 spettatori. Tutto questo ovviamente però è prematuro. Per ora c'è la certezza dei 1.000 spettatori allo stadio dell'Ara, e così borbotta Mihajlović pensando anche all'ordinanza Bonaccini.
C'ho 1.000 persone allo stadio, poi vai a spiaggia Rimini, c'è uno sopra l'altro e va bene tutto, no? Però a stadio no, perché 1.000 persone, e meno male che ci sono almeno qualcuno. Se non c'era Bonaccini stavamo ancora a farsi tifo da soli. Chi di voi viene allo stadio domani? Portatemi il megafono, fatevi sentire.
No, di tua iniziativa hai detto per fortuna che c'è Bonaccini, ma hai completato il ragionamento, cioè riconosci il coraggio di aver fatto scelte importanti come già a maggio con gli allenamenti individuali.
Come no. Senti... Ma anche sembra di sinistra, Bonaccini. Ma anche sembra di sinistra.
Palla in tribuna. Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Emozioni nuove, libertà assoluta. Guarda al futuro con Ecobonus Peugeot.
A settembre Peugeot moltiplica gli incentivi statali sulla gamma fino a 9.000 euro di Ecobonus. Per tutti, info su Peugeot.it, anche domenica.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31 e a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Ho scelto di prendermi cura ogni giorno di luoghi meravigliosi che appartengono anche a te.
Ho scelto di valorizzare l'arte e la cultura per trasmetterle ai miei figli.
Ho scelto Turing perché l'Italia è anche casa mia.
Io scelgo il Turing.
Io scelgo il Turing.
Io? Turing.
Scegli il Turing Club italiano e prenditi cura dell'Italia con noi. Dona ora 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45590.
Io Turing e tu?
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Sempre in diretta qui su Radio Parma, palla in tribuna, qualche messaggio, SMS, WhatsApp, lo ricordo, 333-9200-170. Si sa qualcosa per gli abbonamenti, sempre Forza Parma, sempre Forza Parma. No, ancora per gli abbonamenti no. Sapete, è normale che sia così, visto che la normativa sull'accesso agli stadi continuano a cambiare e fino a quando non ci sarà una stabilità la campagna abbonamenti non potrà iniziare, anche perché non dimentichiamo la normativa per l'accesso allo stadio, al di là delle 1000, 3000, 5000, 8000 persone, è molto rigorosa, quindi anche sul discorso degli abbonamenti servirà decisamente fare maggiore chiarezza, serviranno delle normative chiare. In questo momento è impossibile per le società di Serie A ipotizzare la riapertura della campagna abbonamenti. Lo ripeterò fino alla noia, gravissimo esonerare D'Aversa per vari motivi che adesso non posso elencarli tutti, ma no. Insomma, Roberto, elenca pure, tanto voglio dire, abbiamo un'ora intera ogni giorno, dal lunedì al venerdì, qui su Palla in Tribuna per leggere i vostri messaggi. D'Aversa, Parma prendeva 450.000 euro, Marana, Genova prende 1 milione. Marana cosa ha fatto negli ultimi anni? Sarà un anno molto duro, speriamo. Bene, il paragone con Marana, forse perché Fagiano è andato al Genoa. Attenzione, la partita con la Bologna, vedrete che cominceranno a esserci le fibrillazioni. Speriamo che Liverani non sbagli nulla e che soprattutto la squadra abbia il minutaggio. Sul discorso del minutaggio c'è un bel messaggio che dice: attenzione, non contano i moduli, non contano i giocatori, conta il fatto che noi ancora abbiamo la lingua penzoloni dopo 10 minuti di gioco. Siamo in ritardissimo. Secondo me, visto anche le altre squadre, sia con il Napoli che le altre partite di Serie A, siamo insomma un po' indietro rispetto agli altri. Un Parma così lento io sinceramente non l'ho visto. Saranno i rinforzi che ci aiuteranno, a partire da Lautaro Valenti, che sta arrivando a Parma, visite mediche pare proprio completate in Argentina, sta arrivando in Italia. Ricordiamo che è un giocatore classe 1999, 21 anni, un difensore centrale, lo conosciamo meglio? Sentiamo la sua voce.
Sì, sanzione unica, la verdad que inexplicable, es todo por mi familia y nada, es por eso, por todo, por mi familia, por mi abuelo que me está mirando de arriba y nada más que por eso.
Eh beh, gli spagnoli sono spagnoli, insomma, di lingua spagnola e argentino, nato a Rosario, insomma, la voce è quella. Questo è un contributo che con la sua squadra, il Lanús, lo scorso anno, quando ha segnato il suo primo gol nella Superliga argentina, Lautaro Valenti, difensore centrale, è una caratteristica la sua, quella di spingersi in avanti, ha un gran piede, è un colosso, è un giocatore, insomma, qualcuno già dice sarà il dopo Alves del Parma. Staremo a vedere, ma è un giocatore che in questo momento non c'è nella rosa del Parma come caratteristiche, come forza. Per voi dimentichiamo, a 21 anni il Parma lo acquista in modo definitivo col diritto di riscatto, ma insomma è nostro ed è un giocatore, uno di quelli di prospettiva che assolutamente Krause vuole. Ma sentiamo un altro giocatore, un'altra voce. Qui invece la trattativa si è un po' congelata nelle ultime ore. Zekiri.
Tout le match, voilà, c'était pas facile parce que voilà, il y avait un club de Winterthur qui était très très défensif aujourd'hui. Voilà, malgré les occasions qu'on a eues en première mi-temps, voilà, faut continuer à travailler. Et...
Continua a lavorare Andy Zekiri, Losanna, svizzero kosovaro, e Zekiri sembrava essere la pedina giusta per dare velocità, freschezza all'attacco del Parma. In realtà, negli ultimi minuti il giocatore sembra essersi avvicinato ad alcuni club inglesi, si è un po' sfiammata, diciamo così, la trattativa, si era calda con il club del Parma. Trattative che vanno, trattative che vengono, che mercato potrebbe regalarci il Parma negli ultimi giorni? Lo chiediamo a Marco Bernardini, ben ritrovato qui su Palla in Tribuna. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Beppe, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, le notizie che noi abbiamo, Valenti sì, Zecchieri no, tu che altro ci metti?
Guarda, sicuramente nelle prossime ore mi attendo novità anche su Jordan Osorio, che è l'altro difensore centrale che Parma sta trattando dal Porto. Diciamo che principalmente nel reparto arretrato che si stanno concentrando le manovre del DS Carli, che poi chiaramente dovrà rinforzare anche centrocampo attacco. C'è poco tempo a disposizione e anche una difficile ricerca, perché insomma si cercano giovani di prospettiva e non sempre è facile strapparli alle società, perché chi ce li ha ovviamente se li tiene stretti, però c'è questo... questa scelta anche di scandagliare il mercato sudamericano o comunque internazionale, quindi uscendo anche dai confini del nostro paese, che potrebbe portare dei frutti, speriamo già a breve termine. Valenti sicuramente un giocatore che rispecchia la filosofia intrapresa dalla società e prima da Nuovo Inizio, adesso con Kyle Kraus al comando, è un giocatore giovane interessante che può essere valorizzato e può trovare la sua giusta dimensione a Parma.
Si sta muovendo un po' di più, o meglio, Radio Mercato parla di Fabio De Paoli, giocatore di 23 anni, terzino destro della Sampdoria, insomma si parla di lui come il possibile sostituto di Darmian. Sì. Facciamo ancora questo gioco, sentiamo la voce di De Paoli.
Perfetto.
Sentiamo la voce di De Paoli.
Aspetto di crescere ancora sotto il punto di vista di gioco del calciatore, ma soprattutto anche come uomo, perché comunque ho 22 anni e è ancora lunga la strada. Auspicio di arrivare più in alto possibile in classifica e di giocare bene.
Spera di giocare bene, di alzarsi in classifica. Questo è un giocatore di prospettiva, anche se attualmente la sua quotazione è già bella alta, 4,5 milioni di euro.
Sì, 4,5 milioni, in classe 97 c'è questo intreccio di mercato che coinvolge Inter, Sampdoria e Parma. Ricordiamo, l'Inter ha appena ceduto Candreva alla Samp e ha preso Darmian. A quel punto De Paoli sarebbe in esubero nella Samp di Ranieri e potrebbe venire a Parma, dove tra l'altro conosce già inglese suo compagno ai tempi del Chievo-Verona, ragazzo classe 97 che può essere davvero un degno sostituto di Darmian. Si parla anche di Julian Biancone del Monaco, è chiaro in questo caso si va più su una scommessa, perché parliamo di un giocatore che non ha esperienza in Serie A, a differenza di De Paoli che insomma ha già vissuto esperienze importanti tra Chievo e Sampdoria.
Ma insomma, allora, contando tutte le trattative, qui forse sul piatto un 10 milioni di euro li sta mettendo Krause.
Assolutamente, io credo anche di più, perché insomma l'operazione Valenti complessivamente dovrebbe aggirarsi attorno appunto ai 7-8 milioni di euro. Direi che sta rispettando le promesse. È chiaro che non dovevamo aspettarci il colpo da 90 d'effetto, giocatore magari già affermato e conosciuto. È interessante questa ricerca di giovani, insomma creare un po' un Parma giovane e bello che possa divertire e che possa essere anche futuribile, importante anche in prospettiva avere dei giovani da valorizzare e poi chiaramente rivendere a peso d'oro.
E in alto su tutti c'è questo centrocampista dell'Empoli, Ricci. Insomma, qui l'asta si è schizzata,
sì,
in alto.
È un giocatore.
Ieri ne abbiamo parlato durante Calcio e Calcio con Alessio Cocchi, esperto di Pianeta Empoli. Marco, ti faccio sentire cosa ci ha raccontato. Insomma, ci ha detto che la trattativa ha raggiunto delle cifre che probabilmente non si chiude, anche se l'Empoli ovviamente in questo momento ha voglia di monetizzare. C'è il Parma in pole position. Sentiamo, poi ti faccio le ultime domande.
Allora, la sensazione è che se dovesse arrivare l'offerta che l'Empoli vuole, o comunque ci si dovesse avvicinare abbastanza a quell'offerta, a mio avviso il Parma è indubbiamente la squadra più avanti anche rispetto all'eventuale concorrenza, ma da quello che mi risulta c'è un gap di almeno 2-3 milioni che poi andrebbero a riverbarsi, a fluttuare sull'obbligo di riscatto, perché chiaramente il Parma o comunque chi vorrà comprare Ricci verserà una quota iniziale e poi il resto andrà fatto come obbligo di riscatto, e lì c'è una differenza al momento tra 2-3 milioni circa che ballano e che sono quelli che non stanno facendo mettere d'accordo l'ex Carli con Accardi.
Ma chi è che ci dà fastidio? La Fiorentina anche?
C'è la Fiorentina, sì, la Fiorentina è forte su Ricci, lo vorrebbe, però anche la Fiorentina al momento non è orientata a fare un investimento da 15 milioni, anzi l'ultima proposta Viola era intorno ai 10, il Parma è avanti proprio da questo punto di vista. E poi io credo che anche lo stesso Ricci, non ho avuto modo di parlare con Ricci, anche perché in questi ultimi giorni, lo avrete letto sicuramente, è stato 20 giorni in quarantena perché è stato trovato positivo al Covid, sì, nel ritiro dell'Under 21, quindi il ragazzo, io non ho avuto contatti con lui, devo essere sincero, ma da quel che mi arriva preferirebbe chiaramente Parma, perché sulla carta, sia chiaro, sulla carta a Parma pensa di avere qualche chance in più che non a Firenze.
E queste sono le parole che arrivano da Empoli sul futuro di Ricci, anche se sembra essersi allontanate, viste le cifre, le quotazioni del centrocampista incrociato. Marco, ti rubo ancora 30 secondi perché, insomma, non dimentichiamo che tu non solo calcio ma è anche il volley, Energy Volley, ieri allenamento congiunto con Mantova al Pallaraschi, come è andato il test, come sta andando la preparazione di questa squadra che, non dimentichiamo, inizierà il 7 novembre un'avventura molto importante con una grande prospettiva.
Assolutamente, focus ovviamente sulla data del 7 novembre, quando inizierà il campionato di Serie B. Ieri, secondo allenamento congiunto stagionale, il primo al Pallaraschi, sempre contro il Gabbiano Top Team Mantova, e sono evidenti progressi rispetto alla prima uscita. Ieri il risultato finale è stato di 2-2, un salomonico pareggio che nel volley è insolito, ma chiaramente sono stati disputati 4 set, primi due vinti dalla squadra a disposizione di Coach Rao per 25-22, poi il ritorno dei Lombardi 25-27 e 19-25. Ma sicuramente dei segnali positivi, la squadra al lavoro da 4 settimane, completamente rinnovata, ambiziosa, quindi ha chiaramente bisogno di tempo per trovare i giusti, oliare i propri meccanismi, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta e già ieri si è iniziato a intravedere qualcosa di interessante che speriamo chiaramente possa poi insomma essere poi sviluppato nel corso di una stagione, ci auguriamo tutti ricchi di soddisfazione.
Grazie Marco Bernardini, come al solito.
Grazie a te, buon lavoro.
Siamo in chiusura, ringrazio come sempre Simonetta Collini per tutti i contributi. Io vi ricordo, attenzione, non potete muovervi da Radio Parma perché alle ore 17 è un appuntamento da non perdere, finalmente venerdì, con Mauro Coruzzi, con lui ci sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ne sentiremo assolutamente delle belle. Prima però, adesso, dopo i GR, c'è Valentina Tridente con Manie di protagonismo. Ciao, a domani!
Palla in tribuna.